Beam Buster.
Steve called me up and said, wanna hang out tonight. We could see an indie film or just grab a bite. I said, oh, Steve, you're cute, but a movie's not what I need. No offense, but I'd rather stay home.
E allora, benvenuti a tutti i nostri telespettatori all'episodio 15 di Filmbusters. Io sono Alex Dino. Siamo ancora vivi, sebbene Uti con la sua campagna denigratoria. No, per scherzo, ci sta spammando ovunque, gliene siamo grati. Quindi grazie Uti, anche se quando discuto con te mi fai fare tanta aria, però... effettivamente ti ringraziamo per la pubblicità gratuita che ci stai facendo. Dicevo, siamo arrivati all'episodio 15 di Filmbusters. Io sono Alex Diro e con me ci sono sempre i due debosciati, il Monco,
ciao,
e quello che non ha un padre intrinseco,
ciao. E... ce l'ho il padre,
ce l'hai?
Ancora per poco.
Quindi non è morto come Koji Wakamatsu, eh?
Ma è vero, perché insomma è doveroso, dedicare la puntata a una torsa di morti che ci sono stati tutti oggi, mi serve.
Sì.
Infatti abbiamo deciso di registrare alle 5, poi però ovviamente io ho dato problemi perché me la tiro, e quindi si è registrato alle 6, però oggi sono morti
Koji Wakamatsu.
E morti
Silva Coscina.
No, lo mette in sospeso perché magari sono morti anche altri.
No, infatti io lascio aperta la porta a tutti i morti, insomma.
Il regista giapponese Koji Wakamatsu.
E la morte? Che tra l'altro è morto in maniera pittoresca.
Sì, come Rino Gaetano.
Picaresca è morto.
Investito. Ha fatto un cattivo investimento.
che battutoni.
Non è morto, io l'ho appena scoperto, ho appena iniziato a vedere i film e questo mi muore, bastardo.
Vedi? Ecco. Ma secondo me tu cominci,
È come quando ho letto Fahrenheit, no, che cazzo, che è marziana ed è morto Ray Bradbury.
È come quando hai visto Fahrenheit 911 e sto crollando le torri, è
vero? Sì, l'ho visto in anticipo.
Vedi? Sì, però è morto qualcun altro, non è morto solo il giapponese, no?
È morta Sylvia Kristel, che era la famosissima attrice che faceva la serie di film erotici Emmanuel, e poi è morto anche il DualShock 3 di Alessandro Di Romolo.
E inutile dire che non è vero che tutte le morti sono uguali, quest'ultima è particolarmente grave. E la sua assenza inizia a farsi sentire e il suo cadavere giace di là in sala e niente, quindi
un cadavere spaziale.
Sì, ma tra l'altro la Sony mi chiede 46 euro per la sostituzione e quindi niente.
GameStop 19,98 euro.
Sì, ma preferisco abbandonare il mondo dei videogiochi.
La Madonna.
Proverò a...
Ma quale videogiochi? Hai la Play 3, non ce li hai i giochi, compra l'Xbox.
Ecco qua. Diventiamo un podcast di videogiochi all'improvviso.
Dai.
Alla grande. Va bene, io vado.
E vabbè, insomma, dai, diciamo che con le cazzate basta qui.
Sì. Ma come, parliamo di Total Recall?
Ah, è vero, scusa, però lo rimandiamo di tutto il film. No, vabbè, insomma, la lista di film di oggi è come al solito in questo periodo nutrita, ma di film veramente validi al solito se ne contano veramente sulle dita di un monco, vero Monco?
Ma io sono monco di braccio, quindi...
Ah, quindi addirittura, figuriamoci. E allora... Vabbè, è difficile gestire due ospiti, due conduttori, quindi ragazzi.
Ma chi sono sti due?
Allora.
remake.
Iniziamo con uno dei film peggiori della nostra cinquina. Stiamo parlando ovviamente di un remake, Total Recall. Dico ovviamente perché ormai i remake fanno tutti cagare. Questo non fa eccezioni. Io ho visto qualche giorno fa su AXN il film originale con un meraviglioso Schwarzenegger che quando recita ne sa una più del diavolo. E, Total Recall, dicevo, di cui il Monco ha scritto una piccata recensione sul nostro blog, andatela a leggere tutti quanti, e facciamo così che ne parla direttamente il Monco, ce lo introduce e poi noi commentiamo, anzi Intrinseco commenta perché ho visto i primi 3 minuti.
Vabbè, parla di quello.
Sì, talmente brutto che l'ho riconosciuto subito, ho detto guarda io non posso sprecare tempo appresso a sta roba e quindi ho lasciato perdere.
Non lo so, vuoi partire te, che fai i primi 3 minuti, poi io fino gli altri sì. 108, non lo so.
Dai primi 3 minuti si capisce che hanno tenuto fuori dal discorso Marte, sì, sì. Che forse era la cosa più bella e posticcia del film originale, e niente, quindi c'è... ho visto che si illuminava l'Australia e la Gran Bretagna, ma non ho letto le didascalie, quindi non ci ho capito niente.
Un riassunto veloce della storia. Siamo in un futuro imprecisato, anche se viene fuori una scritta che dice che alla fine del XXI secolo c'è stata una guerra chimica globale che ha reso il mondo quasi totalmente invivibile. Le uniche due zone in cui ancora c'è un po' di vita sono la FUB, la Federazione Unita della Britannia, quindi Gran Bretagna e basta, credo, insomma l'isola lì del Regno Unito, e poi l'Australia, che funge da colonia per la FUB. E le due parti, che sono agli antipodi, sono collegate da un ascensorone mega che si chiama The Fall, la caduta, che appunto porta i coloni a lavorare alla FUB e stop. Insomma, una vita di merda. Piove sempre, sia in Inghilterra, questo pioveva anche prima di una guerra chimica globale, e piove anche sempre in Britannia. Non so se hanno voluto, anzi, no, non so, hanno voluto fare l'ennesima ambientazione alla Blade Runner ed è venuta malissimo. Basta, potete fare un futuro dove c'è il sole? No. E appunto hanno tolto Marte e l'hanno sostituita con questa FUB, la Terra. Sarebbe rappresentata dalla colonia dove si vive di merda, sono tutti operai che si sballano la sera nei localini porno e
non è il contrario,
eh?
Non è il contrario.
Cosa?
Cioè, rispetto all'originale, non è più simile la colonia a Marte e la Terra alla FUB?
Sì, però è il contrario, nel senso che poi la prima parte del film è ambientata
la colonia, e poi in quel senso, sì, è vero.
Insomma, il viaggio su Marte sarebbe qui rappresentato dal viaggio con la caduta verso quello, volevo dire, cioè hanno ribaltato la cosa. E insomma, un possibile svago per questi poveracci è rappresentato dalla Total Recall, che è questa azienda che ti permette, tramite un macchinario che ti infilano sotto pelle, tu puoi confidare le tue fantasie più sfrenate, può essere un agente segreto, un campione sportivo, eccetera, e vivi questa esperienza come fosse un videogioco, ma la vivi come se fosse reale, rimangono i tuoi ricordi nella mente come se l'avessi sperimentata realmente. È così che il nostro Douglas Quaid, una volta era il mitico Schwarzenegger, questa volta è il fiacco Colin Farrell, decide di provarla, anche se tutti gli la sconsigliano, perché insomma si può anche rimanere fritto il cervellino. E lui la prova, chiede di essere un agente segreto e proprio mentre lo stanno per... Che era?
No, è partita una cosa, una pubblicità.
Lo stai vedendo adesso, di la verità.
Sì, è vero.
Quando sto ascensore, li mortacci sua.
E niente, si fa fare questa fantasia, e proprio mentre sta per essere per parte questo viaggio, succede che questa fantasia diventa reale, e irrompono nella Total Recall delle guardie armate e gli impongono di mettersi per terra, sparatorie varie, lui diventa, in un attimo disarma tutti, ammazza tutti di botte e in pratica viene scambiato per davvero un agente segreto che sta facendo il doppio gioco, sta da una parte, sta dall'altra, va a lavorare per la colonia, ma in realtà va a lavorare per la FUB, ma invece sta con i ribelli, insomma un casino no, perché nell'originale c'era molta più ambiguità, era molto più divertente, ci si poneva più domande, era più interessante capire se fosse davvero tutto immaginazione. Alla fine lui si sarebbe svegliato, comunque sarebbe scoperto che era tutta la sua fantasia, la sua recall, oppure tramite la recall lui si erano andati a toccare dei punti nel suo cervello che gli avevano fatto ricordare il suo passato, che era realmente un agente segreto. Questa volta niente, sembra praticamente ovvio che lui era davvero un agente e l'hanno risvegliato. Non vorrei fare un intero paragone e basta con l'originale, però insomma, se tu fai un remake è ovvio che la recensione si basa tutto su quello. E avevamo detto di non parlare di cazzate e non di videogioco. Questo film è una cazzata ed è praticamente un videogioco, è un film action adrenalinico senza capo né coda, in cui la trama, che appunto nell'originale era così originale, qui non c'è granché, è tutto un corri corri, fuggi fuggi. Citazioni all'originale piazzate lì tanto per farti dire: ah già, ma guarda che bravi, tipo il braccio dell'androide che rimane schiacciato nell'ascensore, che c'era anche nell'originale, solo che non era di un androide. La signora al controllo della dogana, che qui viene solo fatta vedere, non c'è neanche la battuta, almeno la gag di farla trasformare. Oppure l'amico Harry che lo avvisa, cioè gli fa il gioco lì insomma gli dice: sono entrato nella tua testa per farti uscire, stai vivendo una fantasia, che è totalmente forzata, perché se la metti sui binari che è tutto reale, lui sta solo ricordando cose del suo passato, è inutile che uno entri, vabbè, insomma è una cazzata. E insomma, più che un remake di Total Recall sembra il capitolo 5 di Underworld, visto che il regista è lo stesso, Len Wiseman, non li ha diretti tutti, ne ha diretti solo un paio, ma è il produttore di tutti e quattro, e soprattutto è il marito di Kate Beckinsale, quindi ovviamente lei c'è nel film. E insomma, è una corsa verso il nulla, con un continuo uso di lens flare, tanti cari a J.J. Abrams che danno veramente fastidio, no? Capisco a chi piacciono queste cose. E boom, non lo so, qualcuno ha detto che non bisogna parlare di remake, ma di altra trasposizione del romanzo di Dick, perché innanzitutto questo a quanto pare è molto più fedele al romanzo, al breve racconto. Adesso mi piacerebbe leggerlo, ma non avendolo letto non saprei ben dire. C'è da constatare che siamo davanti all'ennesimo film di fantascienza troppo serioso, anche qui un altro paragone con l'originale degli anni 80, anche se del 1990, c'era molto più divertimento, c'era molto più umorismo, vabbè, c'era Schwarzenegger, in tutti i suoi film doveva fare le sue battutine, però erano più godibili, non mi sorprende che sono diventati dei cult. Questo domani me lo sono già dimenticato, per fortuna. Sarà che la CGI, tutti questi effetti speciali impongono una serietà che non capisco. E poi una cosa bellissima, sempre parlando di effetti speciali, è che nell'originale c'erano quei pupazzoni, quegli occhi gonfiati, era una cosa bellissima. Ah già, te l'hai visto, quindi adesso sai benissimo di cosa parlo.
Make-up di robot in... non so.
Una chiusa veloce.
Vai.
Appunto, non è un remake di Total Recall, è un nuovo capitolo di Underworld, incredibilmente... riesce a perdere contro un film di Verhoeven con il protagonista Schwarzenegger, che sembrava impossibile, invece ci è riuscito. Complimenti, non andatelo a vedere, non dategli dei soldi.
A posto. E va bene, allora, sbrigata la pratica Total Recall con problemi tecnici più o meno evidenti, passiamo a trattare Killer Joe, il nuovo film di Fredkin. E ce ne parla chi di voi due? Intrinseco, visto che il Monco poi c'ha, deve parlare di tutto il resto?
Così la cancelli anche questa, è bastardo.
Dai, parlacene.
Allora, Dunque, sono demoralizzato. Dunque, Killer Joe di William Friedkin, regista tosto e rinomato, quello di L'Esorcista, Vivere e morire a Los Angeles, Braccio violento della legge. Sì, esattamente. E altre cose, insomma, recentemente forse l'ultima cosa che ha diretto è Bugs, non mi ricordo. Comunque ha lavorato anche un po' in TV, non si faceva sentire da un po', è ancora vivo, è vegeto, è assoluto vegeto. Ha diretto questo Killer Joe, che è stato candidato al Leone d'Oro a Venezia l'anno scorso, non ha vinto nulla, però se vi ricordate ha fatto parlare parecchio, insomma era uno dei più discussi, dei più graditi della mostra. La trama in breve, tanto un bel cast particolare. Comunque c'è questa famiglia del Texas, non so di quale zona precisa, Texas sì, se non sbaglio, non so, c'è altro oltre a Dallas, ok, giusto, sì, ma comunque se non sbaglio parlano di Dallas, non so, è una provincia comunque, questa famiglia Cooper, credo, no, Smith, pardon, che è composta da Emil Hirsch, che è diciamo il protagonista, che si chiama Chris, poi c'è il padre, bellissimo, Thomas Hayden Church, un bellissimo montanaro, anche se non sono in montagna, comunque un bellissimo uomo del sud, con la bocca impastata di tabacco, anche se non ce n'è, però ha una voce perfetta. E la giunonica Juno Temple, che credo sia un'attrice britannica, però fa un accento del sud fantastico, sembra nata a Dallas, quindi se è davvero britannica complimenti, altrimenti comunque brava. Insomma, questo Emil Hirsch, questo Chris Smith anzi, ha un brutto rapporto con la madre, oltre che con la matrigna, con la madre in particolare, gli ha venduto della coca che aveva nascosto, lo tratta abbastanza male, nonostante lo ospiti, comunque lo mantenga, decide di ucciderla per intascarsi i $50,000 dell'assicurazione sulla vita che lei ha, perché ha saputo da un amico che l'intestataria è proprio questa Dottie, cioè la figlia e sorella di Chris. Quindi insomma, Chris contatta suo padre, Ansel si chiama, un nome stranissimo, e si mettono d'accordo sul modo di assumere questo killer, che è Joe Cooper, quindi Killer Joe, quello del titolo, interpretato da Matthew McConaughey, per eliminare questa donna in modo che sembri un incidente. E lui accetta, però mette una condizione, insomma, mi dovete pagare in anticipo. Loro ovviamente sono dei indebitati entrambi, non hanno una lira, e gli dicono come possiamo venirne a capo, e lui gli propone una strana soluzione. Dice, mi date una caparra. E la caparra è Dottie, la sorella di Chris e la figlia di Ansel, quindi la ragazza, che tra l'altro è molto particolare, soffre di sonnambulismo, insomma è un po' ingenua, un po' tarda, è un particolare come ragazza, però sembra gradire questo accordo. E quindi insomma si prosegue, perché ottenuta la caparra lui può iniziare a mettere in atto l'omicidio di questa donna, che non vediamo praticamente mai. E insomma la trama è tutta qui, non mi spingo oltre perché precipitano le cose ed è un film particolarmente divertente, ho dovuto scoprire come si sviluppa questo intrigo stranissimo. Comunque ovviamente vanno male, vanno sempre peggio, Chris comincia a ripensare alla possibilità di cedere sua sorella a quest'uomo, insomma si fa venire degli scrupoli di coscienza nonostante stia pianificando la morte della madre. E l'ironia poi del film è tutta qui, questi personaggi senza morale, con una morale molto flessibile, molto adattabile alle esigenze, insomma si fanno venire degli scrupoli nei momenti più strani, stanno facendo una porcata, vogliono uccidere una donna per quattro spiccioli, però si preoccupano di inezie, di stupidaggini. E comunque diciamo nei primi tre quarti è un thriller piuttosto canonico, ecco, c'è questo McConaughey, penso nella sua migliore interpretazione, ricordo questa gag nei Griffin in cui dicevano che fa sempre la stessa cosa male, insomma non fa nulla. Qui ecco, non è che faccia nulla di diverso, è il solito impassibile McConaughey, però fa quell'accento anche lui da poliziotto del Texas, quello masticato, ciancicato e sputacchiato, e in lingua originale soprattutto è bellissimo da sentire, poi è glaciale davvero, non penseresti mai di avere paura di Matthew McConaughey, invece succede, è terrificante. Dunque molto divertente, risate amare, perché insomma non vuole essere, cioè è a suo modo una black comedy oltre che un thriller, però non punta alla risata diretta, ecco, una risata che viene fuori dall'assurdità di quello che vedi, specie nella conclusione, che è probabilmente l'apice, ecco. Se fino a quel punto può venire il dubbio, ma che succede, in che direzione vuole andare, poi no, c'è questo finale pazzesco che secondo me è fantastico, finiti i titoli di coda mi sono messo a ridere, non mi capita spesso con un film di uscirne ridendo, anche se, ripeto, una risata...
Non sei uscito. Diciamo,
uscito da qua. Non sono neanche entrato. Ho detto uscita, no? Pensavo che dopo i titoli di coda... No, boh, ok. Pensavo di aver detto... No. Vabbè, non c'è al cinema, diciamolo chiaro, voi l'avete trovato, a noi non c'era, quindi...
54 sale.
Qui neanche una, due multisala, zero, cinema minore, ancora niente, probabilmente lo metteranno dopo, comunque. Un peccato perché è fantastico, comunque, non so che altro dire perché non voglio rovinarlo, però è delizioso, è terribile, sono tutti molto bravi, anche se, ecco, ho detto bell'accento, però per esempio Emil Hirsch e Thomas Hayden Church sono un po' impostati. Soprattutto credo che Emil Hirsch non sia nel suo ambiente a parlare in quel modo, però la loro pronuncia mi è sembrata un po' posticcia. Invece McConaughey e Juno Temple sono bellissimi, specie lei ha una vocina stridula, cioè la classica Lolita da camper, che ha questa vocina stridula un po' irritante, però ecco, ha un bel corpo, e non lo nasconde, insomma è proprio particolare. E senti anche un po' in colpa, sono queste scene abbastanza esplicite, nudità... sbattuta in faccia. Una delle primissime scene è Gina Gershon, che è la matrigna, che apre la porta a Emil Hirsch con la passera di fuori, e lui giustamente dice: ecco, mi apri così la porta. Non nascondono nulla. È bellissima la locandina, che è perfettamente adatta.
Era bella la risposta che gli dà lei, comunque.
E non ricordo quale.
E come facevo a sapere che eri te? È appunto.
Ah, sì, ha prodotto bene. No, sì, non ha senso anche la lamentela, appunto. Questa locandina racconta bene il film. Nel Texas, quello del pollo fritto, quello delle ipocrisie, degli stereotipi, del razzismo, della droga, è tutto da buttare, è tutta una schifezza, una discarica. No? I personaggi non... accettano per buona questo squallore, quando vogliono andarsene poi non ci credono neanche tanto, stanno bene con la loro buona, la loro droga sotto banco, insomma la moglie che tradisce, la fidanzata troietta, la sorella che si vende, l'omicidio di una madre, è tutto accettato di buon cuore, è bellissimo, e tu vedi queste maschere, questi personaggi che accettano tutto. Nel finale proprio è spassosissimo, perché esce fuori lo schifo all'ennesima potenza, nessuno ha un po' di pietà, un po' di etica, è tutto un dare contro agli altri, nessuno prende le difese, nessuno si schiera, ognuno pensa ai suoi interessi e tu rimani lì divertito davanti a questi personaggi assurdi. E questo pezzo di pollo fritto con del sangue, che poi nel film assume un significato che non vi dico, però è una scena bellissima. E poi è proprio l'immagine del film, di questo paese che fa schifo, però ci va bene così perché facciamo schifo anche noi. È fantastico, un film bellissimo, e mi dispiace che non sia uscito con una maggiore distribuzione, mi dispiace che non abbia vinto qualcosina a Venezia, adesso non ricordo neanche gli altri candidati, quindi vabbè, però fantastico, mi è piaciuto tantissimo.
Ok, Monco, immagino voglio aggiungere qualcosa.
Va bene, vai. Tanto poi la cancelli.
Sì, sì. I pareri collaterali li cancellerò tu.
Sì, tanto ormai uno l'ha detto, e quindi basta. Ma sì, mi dispiace di non parlare quella scena col pollo. Però vabbè. Dell'omicidio almeno si può dire. Vabbè, succede. L'omicidio sì, succede. Insomma, non ha niente di che, perché... quasi quasi l'omicidio è solo un McGuffin, non ha importanza, non ne parlano per 50 minuti, cioè non succede dopo 50 minuti.
Appunto,
poi succede,
non si vede, cioè appunto, dico la madre non si vede mai, è proprio una cosa accessoria, sì, sì. Sì, come dici tu, è un motore per l'azione.
Appunto, diciamo che il film parte dall'omicidio e siamo a metà film, e comunque appunto la madre si vede solo per quella breve scena, perché ovvio si deve vedere, lei è morta. Però è bello che è una presenza, e l'altra importante presenza è quel Rex, che non diciamo altro, però è bello, non ha neanche un volto questo Rex, però se non ci fosse lui è una cosa importantissima, eh. È bello come è gestita. E sì, è un noir, diciamo, eh. C'è, c'è anche la femme fatale che è Sharla, la Gina Gershon. E è anche un noir di, lo definirei hitchcockiano, c'è un bel giro a metà film, molto bello, eh. E anche tutti i personaggi che sono dei, non sono dei professionisti, a parte appunto Killer Joe, c'è sempre questo dualismo, sia i sentimenti di Killer Joe verso Dottie, che la tratta, beh, non proprio come la sua innamorata di un amore platonico, ma insomma ci dà giù, e poi la violenza, le immagini molto crude e anche l'umorismo da black comedy, ma altre scene parecchio violente. E sì, anche a me è piaciuto tantissimo, a parte lei, Juno Temple, che io l'ho vista doppiata, non posso dire niente su vari, come si dice, varie sfumature, accenti. Sì, vari accenti, però è doppiata molto bene in italiano. Cioè, molto brava la doppiatrice a darle quell'aria da scemotta, che mica tanto scema poi alla fin fine. E sì, vabbè, l'accento del sud non glielo diamo noi, però fa niente. E poi meraviglioso il padre, sì. Come si chiama? Ansel, meraviglioso, è un uomo che gli potresti fare quello che vuoi, non reagisce mai. C'è il Chris che gli dice: stai zitto, testa di merda. Cioè, a suo padre, e lui dice: calma, figlio.
Sì, gli altri sono stronzi. Lui è stronzo, ma passivo. È proprio una. Nel finale, poi si vede, è una pedina.
Sì, non ha nessuna opinione, anche, neanche nessuna volontà. Quando, vabbè, non si può dire nulla, però quando potrebbe incazzarsi come una bestia, non fa nulla, neanche lì. È meraviglioso. E la scena più bella del film quasi è quando va all'assicurazione e gli tira, sì, via quel filo della giacca.
La manica si stacca, sì. Sono proprio patetici all'ennesima potenza.
Sì. Ecco, all'inizio non mi convinceva molto. Non so, mi sembrava una storia un po' troppo simile a, non proprio similissima, però a Killer Inside Me. Cioè, questo killer professionista che, guarda caso, però è anche poliziotto, è molto freddo, è molto violento, e poi la famiglia mi sembrava un po' troppo stereotipata, invece no, alla fine mi ha conquistato. Sta che a metà film c'è quella svolta meravigliosa, è una sceneggiatura meravigliosa, eh? E poi, senza dire nulla, c'è quel climax finale dentro la roulotte, che quella cena, quella scena con l'assegno che non c'è in realtà, ma se lo continuano a passare.
Sì.
Bellissimo, degli attori meravigliosi, e non l'avrei mai detto, ma McConaughey è bravissimo. Va bene, come dici te, non fa nulla perché è freddo, non recita quasi, è lì impostato, come infatti chi era quello di The Killer Inside Me, era il fratello di Ben Affleck,
sì, Casey Affleck,
anche lì non è che puoi dire chissà cosa, però il ruolo lo faceva, no, benissimo. Era freddo.
Che forse non gli fanno mai fare questi ruoli, però ci stanno bene poi quando ce li vedi. Cioè, nel senso, non sa fare altro, ma quando lo vedi in una cosa diversa come questa, dici, ecco, può fare questo.
Può essere anche il soggetto, magari questo gli piaceva e sentiva di più, piuttosto che altre cazzate, commedie, romanticherie varie. E sì, comunque, bellissimo. Dispiace appunto non tanto che non abbia vinto, ma che non venga proiettato in un numero decente di sale. Invece, appunto, Total Recall in quante 2 milioni di sale, vabbè, peccato.
Sì, immagino.
E sono contento che Friedkin, grandissimo regista, qualsiasi suo film è comunque da vedere, può essere non bellissimo, ma la sua mano è veramente da grandissimo regista. E qui quanti anni avrà? C'ha la sua bella età ormai, eppure complimenti.
Sì, forse Azzardo, uno dei suoi migliori film. Perché boh, a me è piaciuto tantissimo. Soprattutto venirsene fuori a quest'età con un film così, se questo è il film di uno giovane che vuole provocare, invece no, è un regista della vecchia scuola, diciamo, comunque uno dei maestri, come si definiscono, e fa questa cosa qui e dici, wow. Ma poi oltre al climax finale, scusa, aggiungiamo, visto che è piaciuto, parliamo, anche far calare i titoli di coda in quel momento.
Sì.
Cioè, è bellissimo. Lì ho proprio sorriso perché è fantastico. Non perché ti lasci in sospetto, quello chi se ne frega, ma perché è giusto. Se chi se ne frega, è successo quello che è successo. In quel modo, pam, ti cadono addosso e dici: è bellissimo, pura poesia. Ma anche in quanto a buona scrittura, ormai l'abbiamo detto, la madre muore, come si scopre che è morta? È fantastico, lui che va lì e dice, ma non è che ci si può ripensare, magari comunque gli viene il dubbio, e lui lo porta in questo giro in macchina, lo fa scendere, e gli apre davanti il cofano ed è tutto già fatto, si vede la sua faccia, che è bellissima, lì ci vedi forse anche un po' più di impegno, perché il resto deve fare il debosciato, ma qui vedi proprio lui che dice, oh cazzo, si rende conto di che cosa hanno voluto fare, e fino a quel momento, sai, sembrava una cosa distante, uccidere, che sarà mai, e invece lì, lui, pam, no, ho già fatto tutto, guarda. Bellissima, una scena perfetta, te l'aspetti, ma te la sbrodola così davanti che dici, ah, bellissimo.
Bellissimo anche il barattolo,
Si sente uno strano...
Sì, anch'io lo sento.
Io non sento nulla.
Dai, chi viene? Vedi per caso da...
È sparito ora.
Vabbè, comunque, chiudendo, bellissimo anche il barattolo, usato in un certo modo.
Sì, sì, tutto lì, è bellissimo. Quello che viene detto, le urla, è fantastico.
Ok, vabbè, in ogni caso, un altro dramma è che insomma anche Tekken 2 è distribuito in molte più sale rispetto a Killer Joe. Non ho visto Killer Joe, però è un dramma che Tekken 2 sia distribuito in più di due sale.
Sì, ma mi dà più fastidio Total Recall, però.
Non lo so, io non ho visto Total Recall, vedi, che so, ci dobbiamo fare?
Soldi a Besson e all'Europa Corp, anche per film insignificanti, li do più volentieri.
Ok, allora parliamo un po' allora di questo Taken 2, ne parlo io visto che è l'unico film della nostra cinquina che sono riuscito a vedere in questo periodo di studio matto e disperato.
Paranorman
non sono riuscito a vedere.
Ah, non l'hai visto? Ho capito di sì, madonna, mi tocca parlare.
No. Sarà un monologo anche quello. Ora hai visto tu, Monco? No,
per favore.
Vabbè, certo, intrinseco, mamma mia.
Io pensavo tu lo vedessi.
Sei un secchio, quello che ci buttano dentro ti prendi.
No, ho programmato 4-5 film da vedere e li ho visti. Poi pensavo tu lo vedessi, il fan dell'animazione, tua figura.
Ce l'ho fatta.
Se vede uno, vede questo. Invece no, vabbè.
A parte che mi ispirava poco, ma proprio non ce l'ho fatta a livello di tempo materiale, quindi insomma, l'unico che sono riuscito a vedere è un film pessimo, questo Taken La Vendetta, perché in Italia è uscito con il sottotitolo La Vendetta, è il seguito del film Io vi troverò del 2008, e non so perché hanno cambiato il titolo, insomma, di solito, visto che è stato un film di successo anche qui.
Io vi ritroverò, sarebbe stato meglio.
Io vi ritroverò un'altra volta. E vabbè. In ogni caso, parliamo del film con protagonista, ovviamente, il grandissimo Liam Neeson, anzi non Liam, come abbiamo detto nelle puntate precedenti. In soldoni, la trama parla appunto di questo agente della CIA. Ah, premetto che io vi troverò non l'ho visto. ho visto giusto il trailer e immagino che la trama... vertesse su questa vendetta, appunto, gli rubano la figlia e lui uccide tutti, no?
Ti sei perso quello bello e ti vedi questo, ma io non lo so, mamma.
Vabbè, però la trama era quella.
Sì, il rapimento lui li va a prendere, comunque viene detto poi in questo, più o meno.
Sì, appunto, quindi, insomma. E all'inizio di Taken La Vendetta vediamo, appunto, delle persone che stanno celebrando un funerale di massa in un paese dell'est, credo che sia l'Albania.
Sì, se non sbaglio sono albanesi.
Mi sembra che siano albanesi.
Se non sbaglio dicono chiaramente durante il funerale, spacco bottiglia, ammazzo famiglia. Io credo
sì, quello sì, ma nel doppiaggio lo dicono proprio con questa tonalità.
E che questa è in lingua originale. Comunque, questa cosa degli albanesi cattivi, madonna.
No, ma più che altro, torniamo sul discorso del doppiaggio. Non doppiate i russi, le persone dell'est.
Con l'accento dell'est.
No, perché qua si sente veramente spacco, bottiglia, mazzo, famiglia. Cioè, questo lo potrei fare anch'io, questo doppiaggio.
Allora, perché non fanno gli americani con l'accento americano?
Esatto, lasciamo stare. In ogni caso, allora, diciamo, c'è questo funerale di massa durante il quale un tizio che mi sembra fosse il personaggio a cui Christian Bale dà il cappotto in Batman Begins, rendiamoci conto, in ogni caso questo personaggio inizia a dire, insomma, che gli hanno ucciso il figlio e che quindi lui si vendicherà nei confronti di Mills che intanto sta compiendo una missione, immagino a Istanbul, sta proteggendo un emiro, mi sembra di aver capito, e finito il lavoro invita la sua ex moglie e la figlia a passare insomma una vacanza nella capitale, no, non è la capitale turca è Ankara, vero?
È Istanbul.
No, è Ankara.
No, dico, loro sono a Istanbul.
Sì, però io stavo per dire la capitale turca, ma la capitale turca è Ankara.
Forse l'avevo detto anch'io, Ankara. Perché in effetti...
Sì, infatti non capisco, cioè, fate capitare
un bel po', probabilmente, quindi buono.
E sono le due parti della Turchia.
Non capisco la necessità di fare Ankara capitale, vabbè. Detto questo...
Non ci va giù, a noi di Filmbuster, questa cosa.
Lotteremo per... far diventare Istanbul di nuovo capitale della Turchia.
Vabbè, pillola di sapere, Istanbul vuol dire la città.
Originali, eh?
Sì, e Ankara vuol dire capitale turca.
La ricitta.
Vabbè, basta così. Allora, dicevamo, ovviamente gli albanesi arrivano a Istanbul e cercano... rapiscono Mills e la moglie, purtroppo non riescono a rapire la figlia e di lì insomma parte il bagno di sangue. Vabbè, la trama è questa, insomma, non vi aspettate nulla di più. Dicevamo ieri con Intrinseco in chat, si tratta di un film inutile, ma secondo me oltre che inutile anche brutto. Non mi è piaciuto innanzitutto come è stato girato, ci sono dettagli di ripresa talmente netti che a un certo punto si comincia a sentire quasi la nausea, quasi il mal di mare.
Sì.
Ma tra l'altro uno stile di ripresa che non fa capire niente dell'azione, dei combattimenti, niente di niente, sembra quasi Transformers elevato all'ennesima potenza, solo che lì c'erano robottoni di 30 metri e Michael Bay che cercava di fare la ripresa con la telecamera a mano, qui insomma c'è un vecchietto come Liam Neeson, non capisco come sia riuscito a sfuggire all'occhio del regista, in ogni caso non si capisce veramente niente in certi frangenti, c'è la supermossa del personaggio di Liam Neeson che è bellissima, sembra quasi Riccardino Fuffolo, con le sole imposizioni delle mani ti uccido. Niente, ma mi è sembrata inutile anche la premessa, insomma, sembra quasi la barzelletta di Gigi Proietti, no? Il Cavaliere Nero. La morale è che al Cavaliere Nero gli devi cagare il cazzo, cioè, già una volta gli albanesi ci hanno fatto brutta figura con Mills e sono morti in maniera tristissima, qui non è che vengono preparati, il tizio... il capetto, insomma, quello barba bianca, si porta appresso una serie di incompetenti che muoiono senza il minimo sforzo. Praticamente il personaggio di Liam Neeson non credo che sia riuscito a bagnare di sudore nemmeno la camicia sotto la giacca, insomma. E a Istanbul immagino che faccia caldo in quel periodo. In ogni caso, vabbè, insomma, si parla di un film veramente, veramente inutile. Non credo che... Gigi Proietti, sì. Madonna, perché non la so della barzelletta del Cavaliere Nero?
Io no, però mi fido, mi fido.
Aspetta, te la rinco, no, te la
devo rincare, no. Digli di sì,
allora, tu la sai, Monco?
No, va bene, guarda, ci credo.
Praticamente è guarda il film.
A me hai raccontato il finale, no? Non è più un fatto,
sì,
ridere. Andiamo avanti.
Vabbè, scusate, ma avete qualche dubbio che sopravvivesse Liam Neeson? No.
Oddio, però io ci ho sperato a un certo punto. Che... Vabbè.
Sì, ma perché lo odia a un certo punto?
No, io Liam Neeson lo amo anche in questi film. Voglio invecchiare come lui.
Però, cioè, ad esempio, neanche la moglie muore.
No, spoilerà.
No, io spoilero perché non lo devono guardare.
E Gigi Proietti muore o no?
No, Gigi Proietti è immortale. No, niente, alla fine lo spiega anche il personaggio di Neeson, dice, io adesso se adesso ti uccido, succederà che i tuoi figli, gli altri due tuoi figli vorranno vendicarsi, sì. E quindi faremo un seguito del film. Quindi io di nuovo li ucciderò un'altra volta, il punto è che a me non mi dovete cagare il cazzo. Perché se vedi a cagarmi il cazzo io vi uccido, e questo è il principio del film, è la morale del film, che a Liam Neeson tu non gli devi rompere i maroni. Perché sennò ti ammazza.
Un film leghista.
È un film, sì, profondamente. È un film molto corto e l'azione, cioè, è un film d'azione in cui l'azione si prende più o meno un minutaggio di 20 minuti, insomma, il resto sono tanti discorsi. I primi 20 minuti sono soporiferi in una maniera pazzesca, c'è la moglie di Neeson che ha un sacco di problemi con il nuovo marito, Neeson che cerca di fare il paparino, insomma, cose veramente stucchevoli. E niente, come ho detto, appunto, c'è poco spazio quindi per l'azione nuda e cruda, e l'azione nuda e cruda, come abbiamo detto già prima, è girata male, quindi io veramente non trovo motivi per guardare questo film, a meno che non siete appassionati del primo, ma non lo so, io ho visto diciamo le recensioni sul web, ecco di nuovo il suono, gli alieni che cercano di bloccarci.
Sì, lo sento, sparito, vabbè.
Vabbè, in ogni caso, non so se si sono appassionati del primo episodio, fatto sta che su Rotten Tomatoes questo Taken la vendetta si è meritato il 21% di recensioni positive. E niente, sicuramente ci sarà un terzo episodio perché ha fatto incassi stratosferici. Un'altra cosa che voglio far notare è che la figlia di Liam Neeson sembra più vecchia di lui e Famke Janssen messi insieme. Non so perché questa scelta di casting è così bizzarra. E niente, insomma, non credo ci sia altro da dire. A parte che una adolescente a Istanbul può andare a buttare bombe a mano.
Madonna.
Come un terrorista.
No, ma al di là della bruttura narrativa, è proprio stupido come soluzione. È fastidioso, è lei che va sui tetti, spacca le macchine, rompe le pompe dell'acqua. Oh, Istanbul è una città del terzo mondo, un po' di rispetto, che cazzo. Sì, comunque, da questo punto dico la mia brevemente. Tanto il cattivo... Sì, era anche il Hobo Joe in Batman. Comunque è Rade Serbezja, che era il russo in tutti i film, fa il cattivo russo in tutti i film. Comunque era in Snatch lo strappo, era Boris Acchiappapallottole, no? Mm-mm. Insomma, è uno che fa sempre questi ruoli, solo lì era divertente. Sì, comunque, ecco, se non sbaglio anche nel primo c'era una lunga premessa con lui che faceva il padre troppo premuroso, però lì non era così, cioè magari durava uguale, ma non pesava così. Qui effettivamente sembra che la tirino per le lunghe. Poi non è successo nulla, cioè nel primo film era tutto sulla menata, che lui era troppo premuroso, era paranoico, alla fine sembra che ha imparato qualcosa, invece no, qui inizia, fa ancora pedinare le persone, cioè è ancora un pazzo completo. Comunque, non ha imparato niente, per fortuna, perché casualmente gli provano a rapirlo di nuovo, portasse sfiga quest'uomo. Comunque sì, pensavo... Non è che sia bruttissimo, è solo insignificante, solo che, come dicevi tu, le scene d'azione, ricordiamo il regista è Olivier Megaton, che è un nome fantastico, il regista di Transformer 3 colombiana e anche Transporter, credo, vabbè.
Come? Transporter 3?
Sì, ho fatto io. Transporter 3, l'ultimo, che tra l'altro è uno dei peggiori, se non sbaglio. Uh-huh. Comunque, non so, c'è cioè, la confusione la parpesa da quelli, ma qui c'è probabilmente un motivo. Cioè, Liam Neeson già in quello prima, che comunque un po' di mazzate le prendeva, era un po' più fisico come combattimento. Ma qui davvero c'è fatica a seguire quello che succede. Sono brutte le sequenze di lotta, forse perché appunto Liam Neeson c'ha i suoi bei 60 anni e non gli puoi far fare quello che fa nel film, quindi devi tagliare ogni mossa che fa, ogni piede che sposta, e il risultato è abbastanza brutto, effettivamente. Io non è che l'ho detestato, è solo... insulto, però sì, a queste cose davvero fastidiose, perché farne un seguito? Va bene, accesso, ma è proprio il classico unicum che si esaurisce lì, c'è una storia stupida, però un bel action che non ha bisogno di nulla, inventati un altro film con Liam Neeson, cioè non... che poi mi dispiace, ho detto, un attore che a me garba, vorrei arrivare alla sua età così, anche se sotto la maglietta è un po' più flaccido, però è statuario, ha un viso che mi piace molto sullo schermo, però in queste cose qui... lo vedo meno volentieri.
Ma io in il primo episodio di Star Wars.
Sì. My name is Julius and I am your twin brother.
Ecco, e abbiamo chiuso il ciclo.
E Monco non l'ha visto, quindi...
Però ho un'opinione.
Vai.
No.
Vai, di.
No, non l'ho visto.
Parla un po' per sentito dire, dai, noi non parliamo mai per sentito dire, sbagliamo, perché un sacco di gente lo fa.
A me non è piaciuto perché c'è tutto quel lens flare.
Sì, infatti. Ogni volta che esplode la bomba a mano sul tetto di Istanbul. No,
così non si capisce il riferimento, visto che la mia parte è stata tagliata. Sì, comunque è vero, anche nel trailer si vedono queste strisce blu, questa luce e basta. Che?
E basta, che cavolo. No, vabbè, dai, allora passiamo al prossimo film. Vediamo un attimo qual è che
Paranorma.
Ho perso la scaletta. Dobbiamo parlare Anzi, Intrinseo ci deve parlare di Paranorman.
Ma devo?
E se vuoi, se no partiamo veloce,
brevemente, visto che pensavo di vederlo perché Alex Diro non se ne perde uno, e questo se le vede, parliamone. No, invece sono solo io, che non sono un grande ammiratore dell'animazione. Vabbè. Comunque, insomma, Paranorman, che film di Chris Butler e Sam Fell, che io non conosco, poi magari mi correggerà lui. Comunque è un film in stop motion su questo ragazzino che si chiama Norman, che ha il dono di parlare con i morti, li vede, li sente, può parlare con loro, e questo chiaramente lo porta ad alienarsi la famiglia, i compagni di scuola, insomma la solita storia. E un giorno incontra il suo zio, credo comunque un parente lontano, che è un barbone. E...
no, storia triste.
Come l'ha detto gravemente.
No, ma non è che la pausa era legata a quella, che è entrata mia madre. E...
c'è l'odio per i barboni.
No, è che non so perché deve esserci sempre senza tetto, sai, accontentare lo spettatore senza tetto, quelli non entrano al cinema.
Che leghista.
Non è vero, non c'è un doppio senso.
Vai.
E comunque un pazzo, il classico senza tetto che ti urla per strada e tu scappi, solo che Norman non scappa, e un giorno questo zio gli dice che lui, come Norman, ha il dono di parlare con i morti, e da anni sembra tiene a freno una maledizione che ricade su questa città, secondo cui c'è una strega che è stata processata nell'Ottocento, credo, e questa strega minaccia questa città, insomma non si capisce qual è, in che modo si vendichi su questa cittadina che l'ha condannata, e gli dice, insomma, quando succederà qualcosa a me sarai tu a rivestire i miei panni, dovrai fare qualcosa che impedirà questa maledizione. Sì, insomma, questo zio muore, senza detto muoio, no, i film, questo cinismo, questa America reganiana, no, un'altra cosa. Pronto?
E vai,
tranquillo, spedito.
E comunque lo zio muore con un libro in mano, compare come fantasma Norman e gli dice: devi leggere questo libro sulla tomba della strega, altrimenti i morti torneranno in vita. E Norman cerca di rimediare in tempo, ma un bulletto che lo tormenta gli impedisce di leggere questo libro, e i morti tornano in vita. In realtà poi i morti sono sette, se non sbaglio, sono i sette non giudici, comunque i membri della giuria che condannò questa strega. Insomma, la città si rivolta contro questi morti. In realtà, più che essere spaventati, sono loro ad aggredire questi morti viventi, questi zombie. E Norman, ovviamente, deve vincere questa sfida per riguadagnarsi il rispetto del padre, per far vedere che non è un freak. Insomma, classica storia. Tra l'altro, vedendolo, mi è venuto in mente: ma perché questa cosa, la stop motion, viene associata al macabro? Per forza, soprattutto perché queste storie di fantasmi. Non si può fare qualcos'altro in stop motion, vabbè.
Sì, l'Hardman lo fa da anni.
Sì?
Solo loro, però, l'Hardman, Wallace and Gromit, giù per il tubo,
sì. Tra l'altro molto...
Pirati. Però sono gli unici effettivamente che usano la stop motion per fare animazione diversa dal tipo bartoniano, ecco.
Sì, Barton e anche Sam Raimi hanno un po' messo giù, ma anche prima Harryhausen, insomma, sì, c'è un po' il culto del macabro associato a questa cosa. Sì, comunque un filmetto d'animazione, la qualità non è male, anche se credo che comunque siano intervenuti parecchio, cioè non mi sembra una stop motion tanto genuina, ci sono molti effetti diversi, anche se alcune cose sono sfiziose, tipo i fantasmi di carta igienica. C'è una scena in cui Norman appunto riceve la visita dello zio nel bagno e viene aggredito, insomma, da questi fantasmi che sono dei corpi fatti di carta igienica, sono fatti molto bene.
E c'è qualche bella il culo, no?
No, però potete abbatterli così, no, non lo fa. Ma niente, comunque è un filmetto, ecco, una cosa per famiglie, guardabile, sa di già visto, come tutte queste storie di finti alienati, di finti reclusi. Un po' buonista, un po' paraculo, in qualche momento divertente, però c'è sempre quell'ironia un po' storica che a me non piace, questa cosa di trattare i ragazzini come dei deficienti, quindi bisogna metterci dei deficienti nel film. Il bambino cicciottello, che comunque si salva come personaggio, ma il fratello di questo bambino, l'energumeno un po' idiota, poi c'è lì infilato con un riferimento all'omosessualità che non ho capito, stona un po', ecco, col tono del film, che è abbastanza fanciullesco, nonostante tutto. Però qualche bella scena, c'è una stranezza, Il fantasma è doppiato da Jodelle Ferland, che è la bambina di Silent Hill ed è anche una delle protagoniste di Bambini di Cold Rock di cui abbiamo parlato. Uh-huh. È strano perché appunto lei è la strega in una città che è colpita dalla maledizione, che è la vendetta di questa strega, probabilmente arsa sul rogo, e quindi ricorda tantissimo Silent Hill. Stranamente la stessa protagonista, e non protagonista, stessa attrice, stesso personaggio, e poi c'è un effetto che si vede spesso nel film, le visioni di Norman, cioè a un certo punto comincia ad avere visioni un po' più infernali, insomma, la superficie delle pareti e delle persone si sfalda come la cenere, e dietro c'è un mondo nero e scuro con i fantasmi, ricorda un po' l'effetto cenere di Silent Hill. Poi i riferimenti sono abbastanza evidenti, è strano, è un film per bambini, ma c'è questa associazione che uno fa. Comunque, niente, non è da buttare, si lascia guardare, divertente, credo che...
Senza infamia e senza lode.
Sì, ecco, accontenta un po' tutti, perché l'aspetto orrorifico poi è divertente, come dicevo, questi zombie dovrebbero spaventare, ma poi succedono delle cose, insomma, c'è una bella ironia, non è male, ecco, un'occhiata la meritava, secondo me.
Io ho una domanda, anche la musica, visto che ho sentito che sono dei bei pezzi di Carpenter, è in stop motion?
No. Però sono queste musichette particolari, un po' elettroniche, che ricordano l'horror, anche perché poi Norman guarda film di zombie, film classici, quindi c'è un po' le musiche dei film di Carpenter, almeno io ho pensato a quello, non so tu cosa...
No, i Carpenter, vabbè, era un commento visto altrove, vabbe, basta, no, vabbè, basta.
Però, Carpenter.
Non so, mi è fatto venire in mente, quindi, vabbè, andiamo oltre.
Sì, stendiamo un velo pietoso, dai. Allora, io avevo una domanda, c'è un po' di lens flare qui?
No, per fortuna.
Niente lens flare.
In stop motion.
Gianti in faccia, no, niente, vabbè. Se li hanno risparmiati qui.
Ah vabbè, vi annuncio con Magno Gaudio che le sale in cui è programmato Killer Joe sono scese da 54 a 36,
eh. Chi mette? Ormai l'ho visto.
E vabbè. Allora. Andiamo con l'ultimo film di oggi, ovvero parliamo del pessimo On the Road. E che non
avete manco
visto,
ma che è là.
Io non l'ho visto, ma odio Kerouac, il suo libro del cazzo, e niente, lo odio. Anche tutto il movimento della Beat Generation.
Che hai letto della Beat Generation?
Quello, mi è bastato quello.
L'unica cosa che non è beat del movimento beat.
Pensa tu. Vedi, le nome e niente, vedi.
Ma il beat? Ma no. La Borsa Internazionale del Turismo che c'è a Milano?
No, l'Anal Beat.
Ah, ecco.
Manuel Castro. Allora, vabbè, da chi ce ne parla? Monco, visto che Intrinseo ha fatto il monologo Paranorman.
Ma come lo so preparato, però. Allora, un attimo.
Ma l'ha visto? Perché no?
Ho detto i 40 minuti, l'ho detto. Non andava lo streaming.
Ah, è vero. Allora ne parla Intrinseo.
Magari lui ha letto il libro, quindi gli frega.
Io posso fare un riassunto della trama in una frase. Ah, ci stanno sti froci che se fumano e se pippano ed è brutto. Alla fine si vanno a fare un giro e chi li ha visti, basta.
Perfetto, è così. Sì, vado?
Sì,
poi vai.
Parliamo, magari un po' si riesce. Insomma, già anticipato, adattamento di romanzo di Jack Kerouac. Stavo per dire McCarthy, non so perché.
No,
vabbè.
No.
Di
è un'altra road.
Considerato in generale il manifesto della Beat Generation, ma solo perché è molto letto e perché parla degli autori, ma in realtà è un'opera, sì, ha degli elementi beat, ma insomma è più che altro un racconto dello stile di vita di questi personaggi. E, per farla breve, sia il romanzo che il film raccontano, sono diciamo un racconto autobiografico di Jack Kerouac, che descrive questo viaggio insieme ad altri personaggi che poi sono i principali autori del movimento beat, tutti sotto pseudonimo, anche se poi è uscita un'edizione successiva in cui i nomi sono stati sostituiti, non so perché.
Ma capivano comunque.
Mica tanto. Non è che non li conosce, sì, comunque sì, non so,
no, magari lì non... lì se non capisci che Barrocks, insomma, vabbè sì, ovvio devi conoscere,
ecco cosa lo capisci. che è vecchio. Sì, dico, ma la cosa lo capisci che è lui.
Dalle pazzie che fa nel romanzo.
E non avendo letto, nel senso, poi nel film lui è meno è marginale come personaggio.
Ah, è una cosa che volevo chiederti dopo, vabbè, vai.
Sì, infatti poi ci arriverò. Ecco, non ho letto il romanzo, ma lo conosco, ho letto altre opere Beat, e un movimento che a me piace, nel senso, ho letto qualcosa di Ginsberg, ho letto appunto Burroughs. Sì, comunque, in breve, parla di questo Kerouac che nel film, nel libro, si chiama Sal Paradise, è un canadese francese che ha appena perso il padre e è un aspirante scrittore, però nel film ha un blocco dello scrittore e quindi cerca ispirazione, la trova in questo, oddio, non mi ricordo i nomi degli scrittori, ma non gli pseudonimi, Moriarty, che è Neil Cassady, un altro, non tanto scrittore quanto più personaggio del movimento Beat, anche, non so se voi, Monco sicuramente ha visto l'Urlo, lì viene letto una parte dell'Urlo che è dedicata a Neil Cassady, questo adone che si tromba qualsiasi cosa, è molto bello il passaggio del poema, che è talmente scalmanato, è talmente fuori dagli schemi che lo ispira, insomma gli dà quella creatività che lui non riusciva a trovare altrove. Questo Dean Moriarty è un tombeur de femme, è uno che rimorchia ovunque, si fa chiunque, anche uomini, beve, fuma, è un vero stronzo, anche perché si approfitta di tutti, vive di mezzucci, non gliene frega niente di niente, è appena uscito da un riformatorio, insomma, classico scalmanato, classico beatnik. Insomma, lui è sposato con Mary Lou, che è interpretata da Kristen Stewart, che spesso e volentieri nuda nel film, per chi volesse, la cosa più importante del film, insomma, è questa. E c'è un terzo personaggio, come nel romanzo, che è Carlo Marx, che è lo pseudonimo di Allen Ginsberg, famoso poeta, forse il più famoso dei Beat, nonostante Kerouac. E queste figure si muovono poi in questa New York dove vive Sal, e lo spingono a viaggiare, insomma Dean è di Denver, se ne va dopo un po' e Sal cerca di raggiungerlo, e da lì parte il suo viaggio, che nel romanzo è più complicato, perché loro insieme fanno delle trasferte attraverso l'America, da New York passano attraverso tutta l'America, arrivano a Denver, ritornano poi a New York, quindi l'attraversano in entrambe le direzioni, per vie diverse, poi arrivano anche in Messico. Nel film invece è tutto ricondotto a due grossi viaggi, diciamo. Il primo che fanno insieme e poi c'è insieme tutti Dean, Sal e Mary Lou, e poi un secondo viaggio che fanno soltanto Sal e Dean in Messico, quello che poi porta alla rottura tra i due. E il film è tutto qui, ecco, qualcuno si ricorderà Walter Salles, che se non sbaglio è brasiliano, è il regista di I Diari della Motocicletta, che è un bellissimo film sul viaggio, a parte che appunto mi piace il Sud America, quindi ero appassionato di Guevara all'epoca, lo sono ancora, quindi è un film che ha solo attrattive, per cui lo paragono per forza. Questo qui, ecco, non è un gran film sul viaggio, è un pessimo film sul viaggio, ed è anche non un buon adattamento, tende a ridurre tutto il discorso Beat, quello che doveva essere la cultura Beat, tutto lo stile di vita, la letteratura, la ribellione, l'America, il rapporto con gli scrittori, è tutto banalizzato. C'è questo Dean che, appunto, dicevo, si tromba tutto e tutti, ed è tutto lì, fumano, si drogano, sì, gli autori Beat facevano questo, ma il romanzo non è questo, era un manifesto, nel senso che questa cultura aveva qualcosa dietro, era un movimento con delle idee, nonostante l'apparente assenza di idee. Invece il film riduce tutto a un viaggio, sesso, droga e rock and roll, ma appunto è una stronzata, cioè non è un buon film sul viaggio. L'America si intravede pochissimo, è davvero poco sfruttata, mentre per Kerouac aveva una certa importanza. E qui invece appunto è uno sfondo che non vediamo, è fuori dalla macchina, ma dalla macchina si vede poco, vediamo l'attenzione concentrata sui corpi nudi, sulla masturbazione, le trombate, le bevute, insomma è tutto un po' così buttato all'aria, non davvero non mi ha convinto in questo senso, né come adattamento né come classico road trip. E poi non lo so, ecco, non è pesante, dura 2 ore e 10 e passano piuttosto svelte. Però ecco, è un film che ti lascia poco, non ti coinvolge, non ti fa venire voglia di conoscere questo autore, non ti fa venire voglia di conoscere il movimento, non ti appassiona, appunto sono davvero i personaggi ridotti al loro pseudonimo, non sono più Kerouac, chi è Kerouac? No, è Sal, chi se ne frega, uno scrittore in crisi, oddio non so cosa scrivere, mi strafaccio, il classico scrittore maledetto, e boom, risolvo i miei problemi. No, è un peccato, insomma, così si dà poi l'immagine più sbagliata del movimento letterario, che spesso è criticato proprio per queste ragioni. Sì, poi c'è, tra oltre ai citati, c'è appunto uno dei miei preferiti, il più pazzo di tutti, che è Barrogs, interpretato per fortuna da Viggo Mortensen, che in modo piuttosto strano campeggia nella locandina, pur essendo personaggio secondario, per dire quanto è importante il resto. Cioè, è proprio lì, in primo piano c'è solo lui, ed è da pochi minuti in una parentesi del film, quindi non capisco. E anche lui, insomma, si vede poi, forse, ecco, lì c'è un po' più di fedeltà, viene proprio raccontato quello che fa, strafatto in casa, con in braccio il bambino, la vena bucata, la camera Orgoni, e poi diventa un po', questo è un po' strano, sì, Barrogs era così, era uno che era strafatto continuamente, era pazzo, però portava via una donna dalla Germania nazista, se la sposava solo per salvarla, cioè, è un personaggio mitico Barrogs, oltre che uno scrittore folle, era fuori dal tempo, cioè era il papà di questo movimento, perché era più grande, ma era fuori, era oltre, e nel film sì, si intuisce, ma è proprio un personaggio di sfondo anche lui, ridotto un po' nel panorama. E niente, sì, c'è una bella fotografia, ricorda molto quella di Re della motocicletta, però ecco, non mi sento davvero di dire nulla di più, nulla di male, perché è guardabile, è un adattamento non troppo riuscito, ma tollerabile, però è proprio, mi sembra un'occasione sprecata, anche perché poi oggi ha poco senso un film su On the Road. Adesso ne abbiamo visti tanti di film di questo tipo, di storie di questo tipo, la ribellione, il viaggiare per l'America, la stanchezza per la consuetudine, le norme, la letteratura vecchia, stravecchia, funziona poco, quindi o lo dai in mano a uno che sa valorizzare l'aspetto letterario, quindi non so, magari registicamente riesce a concretizzare questa scrittura a beat, questo modo di scrivere diverso, questo stile un po' più compassato, il riferimento musicale anche magari inserito, non è nulla, cioè è una trasposizione di uno che sembra non aver capito qual è cos'è la Beat Generation, cos'era On the Road per quando è uscito, è il classico adattamento sterile fatto e messo lì, boom, vendetelo, ci metto un po' di attori, ecco, a proposito, ho citato solo Kristen Stewart, ma c'è gli attori, c'è il fratello di Cassano, no? Amy Adams che fa la moglie di Barrogs, tra l'altro bellina, molto strana.
La snuda, no?
No, lei è vestita sempre, però è bello che appena arrivano le esce di casa e bisogna andare a prendere le lucertole, ed è notte fonda e si vede lei che va verso l'esterno e cerca di togliere le lucertole da un albero, però magari c'è anche un perché logico. No, c'è Kirsten Dunst che fa Camille, la seconda moglie di Dean Moriarty, poi ho detto Viggo Mortensen che fa Old Bully, ovvero Barrogs, Garrett Edlund che è Dean Moriarty, lo ricordate, cos'era, Tron 2?
Sì.
E altre cose poco importanti, che è stranissimo perché ancora la faccia da bambino, gli occhioni da bambino, ma questa voce da cowboy molto bassa, molto forte, e in lingua originale è stranissimo perché sembra doppiato, non sembra la sua voce, è un uomo quello che parla, ma lui non è un uomo, comunque fa il cowboy con la parlata seducente, insomma è un po' particolare. Invece il protagonista, Sal Paradise, è un attore inglese, credo, sì, Sam Riley, che ho già visto in Control, che anche qui una biografia di Ian Curtis, il cantante uno dei miei gruppi preferiti,
Joy Division,
un'altra biografia molto sterile, piuttosto...
Ah, è colpa sua.
Sì, nel senso, la comuna, insomma, magari ha anche fatto altre biografie.
Fa film brutti, insomma.
Comunque, non è la prima volta che interpreta un personaggio realmente esistito, molto giovane, lui non è male. Non ho presente Kerouac da giovane, comunque non paragono esteticamente.
Forse
è il miglior del gruppo. E quindi. E poi c'è anche Liz Braga, che fa una messicana di cui lui si innamora. Insomma, c'è un po' di attori nascosti.
Si sbraga.
Buscemi, in una scena fantastica che io non avrei mai voluto vedere. Lo dico, tanto non è spoiler, non è importante. Fa un viaggiatore da un passaggio ai due protagonisti, a un certo punto si fa pagare da Dean Moriarty, quindi Garrett Hedlund, con del sesso anale. Quindi c'è una scena in cui Garrett Hedlund si inchiappetta a Steve Buscemi e viene visto abbastanza chiaramente. Mi sono ancora ripreso, sto male, la notte mi sveglio e urlo, piango anche, insomma, è difficile.
Urla di piacere.
Verrò fuori.
Vabbè, allora, non so se il Monco vuole aggiungere qualcosa sui suoi 40 minuti di film.
Eh sì, purtroppo è partita la pellicola, no? Mentre eravamo in sala e proprio, pam! E allora niente, ci hanno rimborsato e sono andato a vedere Total Recall.
Perché?
E, no, il libro non mi era così tanto piaciuto, forse perché il viaggio di Kerouac Paradise era... cioè, il mio viaggio in confronto a loro era un viaggio in treno fino a Milano su un treno puzzolente, quindi erano due viaggi paragonati e niente, era veramente puzzolente il mio. E non lo so, è molto fedele al racconto, però in maniera superficiale, appunto, non c'è niente dello stile della Beat Generation. A questo punto era meglio fare un film, un making of del libro, sarebbe stato più interessante, così parlavi degli artisti invece che fare un film sul libro che, sì, appunto, ne abbiamo visti parecchi di road movie. Farne un altro, soprattutto su un libro che ha la sua importanza, ma come storia in sé sono questi che si fanno in maniera sessuale, bevono, vanno di qui e di là, non ha un granché di interesse, se non da un altro punto di vista, non dal punto di vista della trama. Non credo che vedrò il resto, ecco.
Non ti perdi nulla, d'altro poi sono dimenticato di dire che forse per sopperire ad altre mancanze diventa un po' la classica storia, cioè un po' l'amore tormentato tra Dean e Mary Lou, ed è tutto lì, insomma, è anche un litiga e si molano e si rimettono insieme, cioè diventa un po', non so, ripeto, non ho letto tutto il romanzo, lo conosco a grandi linee, però ecco, si dà molto spazio a questa storia d'amore tormentata, Dean che prende le donne e le tratta come oggetti, sì, ci sarà anche nel romanzo, ma poi sì, anche l'amicizia tormentata, è un po', sembra che vogliano renderlo, sai, più... dai, dagli un indirizzo, una trama, si rendevano conto che se no era solo un viaggio, allora hanno dato un po' più peso a questa cosa, che non so. Tra l'altro, ecco, mi è venuto in mente, c'è un'attrice che fa la moglie di un personaggio secondario, Elizabeth Moss, che quanto pare ha fatto solo televisione, è molto intrigante, ha un viso stranissimo, una parte minore, particolare, non l'ho mai vista prima.
Ma come, in Mad Men?
Già, è vero, io ho visto il pilota, lei c'è, giusto, sì. È particolarissimo, mi piace.
Chiudiamo.
E va bene, allora vediamo un po' i film che usciranno la prossima settimana. Oggi è uscito Kogan, Killing Them Softly di Andrew Dominik, perché ormai le uscite dei film sono state anticipate al giovedì, e incredibilmente è programmato in 231 sale,
pure qui,
quindi anche qui da me, quindi perfetto. Ragazzi, alla grande,
lo scarichiamo.
Sì, esatto, una volta che è programmato lo scarichiamo. È uscito anche The Wedding Party di Leslie Headland, che ovviamente lo schiferemo.
Sì.
Poi Gladiatori di Roma 3D di Gino Strada.
Magari la diretta, non so. La schifezza di Il matrimonio che vorrei, che dal trailer mi ha messo i brividi.
Gino on the road.
Sì, con Meryl Streep e Tommy Lee Jones. Un sacco di altre cose passabili o addirittura evitabili. Poi abbiamo, per la settimana prossima, uscirà
questa settimana c'erano anche, vabbè, a parte il coso commemorativo dei Led Zeppelin, quel film sui concerti che è uscito in poche sale, tra l'altro costava anche molto di più, Led Zeppelin Celebration Day, non so se
era lì. E poi, da me 8 euro.
A quanto pare era tornato in sala questa settimana, c'era una volta in America, io non l'ho visto, ma...
Allora, sì, per un giorno, ovvero solo il 24 ottobre.
La versione integrale, e io ho letto 18, ok, quindi no, niente.
Però anche qui ingresso 8 euro,
Vabbè.
Maggiorato rispetto al resto, insomma.
Meglio.
Anche... gli altri film.
Vabbè, ma scusa, a sto punto aspettiamo il Blu-ray a 13 euro, forse.
Sì.
Vabbè. Mentre invece, vabbè, giovedì 25 ottobre li diciamo la prossima volta. Credo che riusciamo a registrare prima, insomma. E allora, direi che possiamo concludere qui. Una puntata, diciamo, piuttosto snella rispetto alle ultime, forse perché non c'era un film effettivamente di cui parlare in maniera approfondita come è stato Reality per l'ultima puntata. Vi salutiamo, ci sentiamo al prossimo episodio. Vi ringraziamo per tutto il supporto che ci state dando anche in questo periodo in cui siamo stati magari un po' più assenti per impegni vari. Salutate anche voi, ragazzi.
Ciao!
Lo posso dare un consiglio?
Vai.
Dal 14 al 18 novembre a Milano, la capitale del nord, c'è un interessante festival, si chiama il B-Movie Festival, in cui proietteranno filmacci più che altro poliziotteschi quest'anno, anzi, l'argomento sarà proprio il poliziottesco. Costerà solo 3 euro tutta la manifestazione, sono solo 4 giorni, sono pochi film, ci sarà un mio professore di cinema, lo possino. E, insomma, se siete appassionati andateci, che costa poco, si vedono film con in sala Umberto Lenzi, quando ti ricapita.
La salma di Umberto Lenzi.
Sì.
E noi allora, nella speranza...
dai, diciamolo, noi ci andremo. Okay.
Io purtroppo no, perché sono un terrone.
Ecco.
Vedi. E allora, vi salutiamo con la speranza che non muoia nessuno questa settimana. E salutate anche voi, ragazzi.
Ciao.
Ciao.
E ciao a tutti.